Nell'ultimo podcast, prima di questo, il 160esimo da quando è stato aperto il canale radioattivamente, abbiamo parlato dell'evoluzione a due velocità. Vedevamo come l'evoluzione sul piano fisico della specie umana, così anche sulle strutture che sottintendono le dinamiche emotive e psicologiche, abbiano seguito un'evoluzione retta dalle regole darwiniane dell'evoluzione delle specie, mentre un'evoluzione di tipo sociale e culturale ha seguito un'altra linea con una scala temporale molto più rapida. Nel breve volgere di un migliaio d'anni si è assistito a un cambio radicale della tecnologia dell'uomo, delle strutture sociali, di stili di vita, e nel millennio precedente i cambiamenti non erano stati da meno. Quindi abbiamo fatto alcune considerazioni sulle conseguenze di questa evoluzione a doppia velocità. Oggi magari si potrebbe approfondire un pochino meglio alcuni aspetti, alcune conseguenze di questo stato di cose, più propriamente però sul piano psicologico individuale. Benvenuti su Radio Attivamente, appunti e spunti di cultura psicologica. Ecco, appunto, dicevamo come l'evoluzione delle potenzialità umane è dovuto soprattutto alle dinamiche sociali che hanno fatto sì che in quanto animali sociali ci si radunasse in gruppi e i gruppi potessero abbiano consentito il mettere a disposizione in comune molte più risorse, delle dinamiche organizzative molto più complesse, così che in breve tempo l'uomo, i gruppi umani, hanno avuto a disposizione delle risorse molto maggiori dei singoli individui o paragonabili ad altre specie, e una possibilità di indirizzare il loro potere verso degli scopi e degli obiettivi particolari. In particolare, appunto, scusate il gioco di parole, indirizzati non tanto a così un generica attribuzione di modi per accumulare delle risorse, ma sono finiti per diventare modalità con cui hanno modificato il proprio ambiente circostante. Un'evoluzione che l'ha portato non tanto ad adattare se stesso all'ambiente, ma ha finito per adattare l'ambiente a se stesso, con tutte le problematiche che abbiamo segnalato, soprattutto a carico degli equilibri ambientali, della sostenibilità, eccetera, eccetera. Ecco, a livello individuale che cosa è successo? È successo che quest'uomo, Homo sapiens, tralasciamo i gruppi umani precedenti, ma alcune dinamiche naturalmente si rinvengono già allora, è su questa terra, si calcola, alcuni calcolano 195.000, 200.000 anni fa, ma molti altri ultimamente fanno risalire la comparsa della specie sapiens sulla terra anche a 300.000 anni fa. Prevalentemente in Africa orientale, poi dopo un certo periodo, verso 65-75 mila anni, in seguito dei grossi cambiamenti ambientali, anche una drastica riduzione della specie, c'è stata un po' una diffusione dell'uomo progressivamente in molte aree del mondo, fino a praticamente occupare tutti gli areali disponibili. Noi siamo essenzialmente quei signori lì, non siamo diversi dai nostri pre-pre-pre-genitori che a un certo punto lasciarono l'Africa orientale e si avventurarono attraverso quello che la zona dove adesso c'è il canale di Suez, diciamo, poi su verso l'Asia minore, eccetera eccetera, verso Oriente e poi verso l'Europa, eccetera eccetera. Quei signori lì erano fondamentalmente uguali a noi nella struttura fisica e quindi nella struttura emotiva, nella struttura cerebrale che fa parte della struttura fisica. Il loro cervello pesava come il nostro, era strutturato come il nostro, non c'erano geneticamente sostanzialmente delle differenze. Quel che era molto diverso è allora quello appunto che c'era intorno. È un ambiente che noi ad oggi definiremmo ostile, ostile perché lo paragoniamo al nostro ambiente, l'ambiente in cui normalmente viviamo, delle case piuttosto sicure, alquanto comode, dotate di riscaldamento per i rigori dell'inverno, dotate di sistemi per refrigerarle per il caldo eccessivo dell'estate, con mezzi per conservare i cibi, con tutta una grande tecnologia a servizio della scienza medica per risolvere problemi fisici, eccetera, eccetera. Ecco, quello che c'è intorno è molto diverso. Chi c'è dentro, l'ambiente, cioè noi, non siamo diversi. E quindi siamo adattati a un ambiente invece che era privo di tutte queste caratteristiche, un ambiente naturale in cui l'uomo era molto molto più preda che predatore. L'uomo agli albori raramente cacciava, si è messo a farlo sempre di più in seguito, in modo da, appunto, come abbiamo detto prima, avere più risorse a disposizione, ma essenzialmente raccoglieva vegetali o trovava altri modi per sfamarsi. Poi certo anche con la caccia, con la pesca, poi l'agricoltura e l'allevamento, ma noi eravamo adattati soprattutto a vivere in un ambiente in cui c'erano molti predatori e poi eventi naturali quali incendi, no? La savana in cui si viveva, anche le foreste potevano naturalmente incendiarsi, potevano esserci alluvioni che mettevano in dubbio la sopravvivenza umana, eccetera eccetera. Naturalmente poteva esserci anche dei pericoli dovuti alle predazioni e ai danni di altri gruppi umani. Insomma, la guerra e la predazione è stata, diciamo così, tra virgolette, una scoperta umana, non proprio delle origini, ma abbastanza recente, anche se non proprio dei primi albori della comparsa dell'Homo sapiens sulla Terra, anche perché i gruppi erano più piccoli, più dispersi, e quindi non c'era tanto questo aspetto. La guerra, la rapina, la predazione vennero probabilmente molto più nel periodo, si fa risalire al periodo dell'agricoltura o anche poco precedente. Bene, allora quest'uomo era adatto a questo ambiente, quindi era ben strutturato per rispondere ai pericoli che potevano sorgere. Un grosso predatore che voleva ghermire un uomo, o forse più spesso un bambino, un infante, un cucciolo d'uomo, oppure grandi cataclismi ambientali che l'uomo non poteva prevedere, si trovava inaspettatamente davanti e aveva bisogno di mobilitare le sue risorse per sfuggire a questi pericoli. Quindi erano pericoli con un carattere molto fisico, un carattere di forze strane all'uomo che mettevano a rischio la sua sopravvivenza. Anche quando poi appunto la caccia ha preso piede, anche l'uomo stesso aveva bisogno di risorse da mobilitare per poter catturare la sua preda a sua volta, e quindi si è adattato a questo tipo di pericoli, un pericolo che richiedeva una risposta immediata della massima intensità. Ecco, questo è facilmente comprensibile in quanto non siamo mica noi in questa situazione. Praticamente tutti gli animali si trovavano a condividere un ambiente simile, in particolare il modo di strutturarsi evolutivamente degli uomini è esattamente quello di tutti i mammiferi. C'è una differenza che vedremo, ma rispetto alle emergenze tutti i mammiferi potevano trovarsi in una situazione di pericolo tale da richiedere il massimo della risposta psicofisica come intensità e nel minor tempo possibile. E quindi di fronte a queste emergenze abbiamo insieme agli altri mammiferi, soprattutto alcune differenze sono con i rettili, con gli uccelli, ma diciamo che possiamo soprassedere per le differenze. Diciamo che noi con tutti i nostri cugini mammiferi abbiamo un sistema collaudato neanche dall'epoca in cui si era Homo sapiens, ma da ben prima, perché infatti è talmente primitivo da accomunare tutti i mammiferi. In particolare abbiamo il cosiddetto sistema nervoso simpatico, cioè tutto quel gruppo di meccanismi neurologici che rispondono appunto alle minacce ambientali. Simpatico proprio nel senso che è simpatico rispetto all'ambiente, cioè non vuol dire che fa il carino, che è gentile, ma che risponde in simpatia immediatamente a quello che avviene, nell'ambiente. Questo sistema registra le possibili minacce con dei meccanismi neurologici, cerebrali, che impiegano pochi millesimi di secondo per attivarsi, e poi in particolare attraverso l'attivazione di un nervo cranico, una parte di un nervo cranico specifico, il nervo ventrale, un ramo dorsale, perché parte da dei nuclei sulla parte dorsale, attiva tutta una serie di organi nel torace e non solo, che hanno un'importante funzione, come avevamo detto. Organi, anche ghiandole che secernono degli ormoni specifici come il cortisolo. Abbiamo in particolare un'attivazione del sistema anche cardiaco che fa sì che si aumenti la pressione del sangue, la frequenza cardiaca, i bronchi si dilatano, le pupille tendono a dilatarsi, la sudorazione aumenta, il flusso sanguigno si addensa più nei grandi muscoli scheletrici. Le funzioni digestive vengono bloccate, lo stomaco tende a contrarsi, a secernere anche succhi gastrici, il sistema immunitario tende anche qui a rallentare, a bloccarsi, diminuisce il flusso della saliva e la vescica si contrae. Sono tutti meccanismi che, adesso ne riprendiamo solo alcuni per non essere troppo lunghi, però hanno una funzione appunto di mobilitare il sistema psicofisico, come dicevamo, ha una risposta cosiddetta di attacco o fuga, una risposta fisica con cui nel bre più breve tempo possibile, quindi al di là anche della coscienza dell'uomo, perché l'uomo a differenza degli altri animali è dotato di coscienza, ma in caso di emergenza viene, così per dire, disconnessa la parte della coscienza dell'uomo, in automatico attivare altri, ma soprattutto quelli, i meccanismi citati. La pressione del sangue aumenta, ovviamente mette in condizioni i muscoli di reagire con maggiore forza e comunque in generale il corpo essere più efficiente. Così la frequenza cardiaca che aumenta il flusso di sangue nel corpo, la dilatazione dei bronchi aumenta l'ossigeno nel sangue. Ecco che per esempio anche il respiro cambia, si fa più corto e più veloce, la dilatazione delle pupille fa sì che possa entrare più luce negli occhi e si possa vedere meglio, soprattutto in condizioni critiche, via via, la sudorazione che aumenta consente al corpo che ha un metabolismo che si è alzato di smaltire meglio il calore, eccetera, eccetera, addirittura possiamo dire la diminuzione di attività del sistema del gastrico è utile perché nel momento dell'emergenza non è così importante continuare tranquillamente la digestione, ma è più utile invece svuotare rapidamente lo stomaco o comunque bloccare la digestione per concentrare tutte le risorse nel compito dedicato alla sopravvivenza e così via. Ecco, cosa succede quindi? Che di fronte a un'emergenza noi attiviamo tutte queste risorse e in teoria siamo in condizioni di fronteggiare questa emergenza. Diciamo che tutto si risolve lì. Facendo sempre riferimento all'ambiente in cui siamo adattati, qualunque tipo di pericolo che mette in dubbio la sopravvivenza tendenzialmente ha queste caratteristiche, richiede una risposta in tempi immediati, dopodiché il problema più o meno è risolto, nel senso che davanti a un grosso predatore che ci vuole mangiare, la questione dura forse qualche secondo, dopodiché o siamo riusciti a sfuggire al suo attacco oppure ci ha mangiati e il problema, in ogni caso è risolto in questa maniera. Così se dobbiamo sfuggire a un incendio, se cadiamo in un fiume abbiamo necessità di cercare di uscirne senza affogare, eccetera, eccetera. È funzionale questo tipo di risposta. E poi veniamo alla doppia velocità dell'evoluzione. Come abbiamo visto, da cui eravamo partiti, bene, noi non siamo però non viviamo più in un ambiente di questo tipo, o almeno noi non siamo abituati a viverci. La nostra società è stata strutturata in modo da avere un ambiente più favorevole. Non è generalmente vero, ci sono ancora molti uomini che vivono in un ambiente naturale ancora simile o per molti versi simile a quello descritto, ma non, noi no. Grazie al cielo, andando per strada, è molto raro che troviamo dei predatori che ci vogliono mangiare. Possiamo trovare qualcuno che è intenzionato a farci del male, ma non è un'esperienza, grazie al cielo, molto frequente, e la maggior parte delle persone forse vivono tutta un'esistenza senza necessità di doversi difendere fisicamente da qualcun altro. Anche i pericoli legati a disastri ambientali sono ridotti, ma certo non inesistenti. Infatti, purtroppo ci colpisce moltissimo quando invece alcuni di noi sono colpiti da disastri quali terremoti, incendi, alluvioni, eccetera, anche perché siamo in difficoltà appunto ad agire con le nostre difese per metterci in salvo. Diciamo che generalmente non abbiamo bisogno di utilizzare queste difese, ma la vi nostra vita non è completamente esente da problemi. Il paradiso terrestre è un concetto, un'immagine della tradizione religiosa cristiana, ma non si ricorda nessuno che ci sia realmente storicamente vissuto, ci viviamo. Certo, noi non viviamo in paradiso terrestre. Abbiamo difficoltà legate molto spesso anche proprio alle dinamiche sociali, al complesso di situazioni con cui noi ci troviamo immersi in questa società. Abbiamo problemi di lavoro, abbiamo problemi di relazione con le altre persone, abbiamo problemi magari di coppia con il nostro partner, siamo impegnati nel raggiungere dei risultati scolastici più giovani, di lavoro gli altri. Sono tutte situazioni che ci mettono in difficoltà, ci mettono in crisi e richiedono una nostra risposta. Nel momento in cui elencavo i fenomeni che vengono attivati dal sistema di allarme, alcuni di voi forse avranno notato come molti dei fenomeni elencati praticamente erano coincidenti con quelli che consideriamo dei sintomi ansiosi, dei problemi correlati all'ansia. Quando uno si sente molto in ansia, avverte una tachicardia, cioè avverte che il cuore è cominciato a battere più forte. Quando uno è fortemente in ansia, si sente sudare, soprattutto ha le mani sudate. Il fiato si fa corto e breve, c'è una dilatazione dei bronchi e una respirazione asmatica, e così via, tutti i fenomeni che abbiamo elencato prima, e non a caso sono i sintomi dell'ansia, perché l'attivazione di questi sistemi corrispondono a uno stato ansioso, che è esattamente il correlato emotivo che noi proviamo quando siamo attivati per rispondere intensamente a un rischio, un pericolo o un'esigenza fisica. Ecco, ma dicevamo, noi i nostri problemi attuali sono diversi. Abbiamo a che fare non tanto con dei predatori, ma magari con un capo ufficio. Forse qualche volta ci piacerebbe poter risolvere questo problema in modo fisico, con una bella clava e in un istante togliersi il problema, ma non possiamo. Le leggi strutturate dalla società ce lo impediscono, così la nostra morale, e ci troviamo con una situazione critica che però non si risolve affatto in un secondo o due, rimane nel tempo. Rimane nel tempo, molti problemi che abbiamo non richiedono quindi affatto una risposta fisica e neppure con una risposta immediata in pochi secondi, ma richiedono del tempo, richiedono un'apertura, la consapevolezza delle situazioni e delle cose che entrano in gioco, una risposta molto diversa da quella istintiva che abbiamo descritto prima. Richiedono soprattutto che invece la coscienza, la consapevolezza e le funzioni cognitive superiori entrino in gioco, cosa che in uno stato d'allarme invece non avviene, sono per così dire disconnessi. E questa è la situazione che noi descriviamo spesso come stress, una situazione in cui noi abbiamo attivato tutta una serie di fenomeni e lo avvertiamo come dei sintomi fastidiosi, simili a quelli che ho nominato prima, che finiscono per procurarci dei danni anche fisici, e sono quei problemi che poi portiamo anche al nostro medico, che ogni tanto vede che abbiamo una pressione troppo alta e dopo averci consigliato una certa dieta povera di sale o quant'altro si raccomanda di avere una vita più tranquilla, meno stressante, di fare del movimento, tutta una serie di buoni consigli ottimi volti un po' a diminuire lo stato di ansia o di stress. Non è facile, perché in qualche modo la nostra società invece ci implica di dover fare i conti con molte situazioni. E quindi abbiamo proprio una situazione del tipo che dicevamo prima. Siamo strutturati e adattati per rispondere a un certo tipo di criticità, con cui però siamo raramente, e grazie al cielo, a contatto, mentre abbiamo un altro tipo di problemi che invece richiederebbero in teoria una risposta molto diversa. Invece di avere una concentrazione dell'attenzione sul punto preciso che ci appare come pericoloso, no? Idealmente il predatore che ci vuole mangiare, la maggior parte di problemi che abbiamo invece richiedono di ampliare lo sguardo, di valutare il contesto della situazione, di cercare una soluzione nelle implicazioni intorno alla questione di lavoro, la questione di qualunque tipo, ma non solo per pericolo naturalmente, anche per voler realizzare dei progetti, una cosa che ci attiva, ci mette in ansia quando progetto è importante per noi, abbiamo proprio bisogno di realizzarlo, e anche in questo caso avremo bisogno di funzioni che non sono certo quello dell'attacco e della fuga. Ecco che è tutta una serie di problematiche, effettivamente possiamo ben dire che ci derivano da un adattamento che non corrisponde più all'ambiente in cui siamo, in cui l'evoluzione molto più rapida della società che è stata correlata con uno sviluppo della cultura, della tecnologia e così della nostra vita moderna come la conosciamo, ha lasciato indietro l'evoluzione psicofisica, la parte più strutturale dell'uomo, e ogni tanto lo rende non così adatto a risolvere i suoi problemi. Se non usando delle accortezze, se non trovando il modo di uscire dalla situazione di stress, di cercare di contenere l'ansia in varie maniere, di recuperare lucidità e consapevolezza, eccetera, eccetera. E questo è un campo, è un altro campo. Se andate indietro nei podcast che ho pubblicato nel canale, ne trovate tre che sono specifici sull'ansia, in cui nel primo si spiega esattamente che cos'è l'ansia, nel secondo in che modo e in che termini l'ansia finisce per provocare degli inconvenienti a noi, proprio nel senso che abbiamo delineato qui, e nel terzo anche si suggeriscono delle tracce di metodologie per fronteggiare questi stati ansiosi. Per intanto direi che abbiamo potuto sviluppare questa considerazione che deriva da quella della scorsa settimana, ma su un piano più psicologico, sempre sul tema della differenza di velocità dell'evoluzione e le conseguenze sulla nostra vita. Per intanto vi ringrazio anche per questo episodio dell'ascolto, e come sempre vi auguro che i vostri sogni vi illuminino.
A risentirci a tutti su Radio Attivamente.